Ciao, sono Luca Paternoster. Ora, questa è, in teoria è la 30ª volta che registro la sigla con gli effetti sonori a nostra disposizione. Spero vi piaccia questo jingle, che è una poesia musicale. Siamo Non Academy, siamo una scuola di pensiero, di innovazione, di futuro. Siamo un progetto di valorizzazione di opportunità economiche, sociali, culturali, civili e ambientali. Ora, ho detto velocissimo questa parte, l'ho raccontata velocissimo perché abbiamo un incontro e un ospite importante. Parleremo di un tema caldissimo e di attualità. L'ospite è Andrea Widman, prima di tutto un amico, un grande professionista. Andrea Widman, Lou Albert, non so neanche come presentarlo, per cui questa doppia o tripla anima vorrei che la raccontasse lui. Per cui, ciao Andrea.
Ciao Luca, innanzitutto grazie per questa opportunità, per questo spazio, e complimenti per la sigla, decisamente creativa, è un po' fuori dagli schemi. Mi sento di giudicarla così, da tecnico radiofonico, un po' fuori dagli schemi, come un po' la tua personalità, visto che ormai ci conosciamo da parecchi anni.
Sì, è così, abbiamo questa missione facile, no? Cambiare il mondo, per cui la sigla deve supportare questa attitudine, per cui ti ringrazio molto.
Ti ringrazio, mi fa piacere che tu mi abbia presentato anche con questo duplice nome che ormai da diversi anni mi contraddistingue. Penso che molto spesso incontro ancora gente che non sa che dietro questi nomi c'è la stessa persona. D'altronde anche questo rappresenta un po' la mia vita, la mia personalità. Faccio tante cose nel lavoro e nel tempo libero, e così mi diverto ancora in console con questo nome da DJ, portando avanti poi parallelamente altre tipologie di attività, sempre un po' però legate al mondo della musica, degli eventi e dell'organizzazione.
Ecco, infatti è su questa tua professionalità, no, che vorrei ragionare. Viviamo in un tempo particolare, diciamo così, in cui le difficoltà di alcuni settori sono evidenti, in cui le risposte a queste difficoltà sembrano essere oscure e difficili. Una delle missioni della nostra scuola è anche questo, no? Cercare le domande giuste se non ci sono le risposte, e quindi ti chiedo, no? Questa missione impossibile di provare ad aiutarci a fare mente locale su questo mondo. Che cosa sono gli eventi oggi, che cos'erano, che cosa diventeranno, qual è il futuro possibile di questo grande settore che muove economie importanti in Val di Non, in Trentino, in tutto il mondo in generale. Per cui, ecco, ti chiederei di provare a rispondere a questa facile domanda, grazie.
proprio facile, ti ringrazio per la domanda. Proviamo, come dici tu, a rispondere, perché oggi, a dicembre di questo anno 2020, così strano, così diverso, così difficile, non possiamo negarlo, parlare di eventi e parlare di futuro di eventi sembra davvero una grande incognita, perché fondamentalmente non sappiamo ancora niente, non sappiamo quando potremmo ritornare ad organizzare e quindi a fruire, a vivere eventi come l'abbiamo sempre fatto. Non sappiamo quando, non sappiamo come, nel senso che non è assolutamente scontato che se prima ci divertivamo, fruivamo, ampliavamo anche i nostri orizzonti, conoscevamo gente in determinate modalità attraverso la frequentazione di eventi, se tutto questo in quelle modalità in cui eravamo abituati fino alla metà di febbraio di questo anno 2020, se questo poi lo rivedremo appunto nella svolgersi nello stesso modo. Dal mio punto di vista il Covid ha forse anche anticipato anche determinate problematiche. Poi qui, sai, si aprono anche all'interno del nostro ambiente, del nostro settore, in cui in questo momento i professionisti forse per la prima volta si sono anche uniti, perché il nostro è sempre stato un mondo difficile anche da questo punto di vista, dove c'è sempre stata poca visione, poca unità e tutto sommato anche poca collaborazione. Il collega è sempre stato visto come un concorrente e non come un potenziale collaboratore, e questa problematica finalmente ci sta anche unendo e ci sta compattando. Ecco, in queste dinamiche, in queste discussioni che ci troviamo spesso a fare durante questi mesi, durante queste settimane, riscontro diversità di pensiero. C'è chi per esempio pensa che ritorneremo a divertirci, a frequentare eventi come prima, anzi probabilmente dopo mesi, settimane di lockdown, altrettanti mesi comunque di forti limitazioni, perché ricordiamolo, anche durante la scorsa estate, in cui sembrava che il problema fossero le discoteche, in realtà il mercato delle discoteche è stato aperto forse per il 10%, se prendiamo in esame il panorama italiano, quindi è stato forse un non problema, ma che mediaticamente poi è stato presentato come una dinamica devastante, perché il settore in realtà non è mai partito, non è mai ripartito. C'è chi sostiene che proprio per questa mancanza in futuro la gente avrà voglia di divertirsi come prima, e probabilmente magari lo farà anche con maggior attitudine, con più frequentazioni di quelle che sono le occasioni del divertimento. E questa potrebbe essere un'ipotesi. C'è chi invece dice che appena dal punto di vista poi sanitario, appena finirà questa fase emergenziale così importante come quella che stiamo vivendo, appena si potrà tornare a divertirsi, non è assolutamente scontato che la gente abbia voglia di ritornare a divertirsi con le stesse modalità. Ora adesso non so come anche tu da frequentatore di eventi possa vedere questo approccio, però è possibile che comunque determinate paure, determinate insicurezze nell'affrontare situazioni così affollate possano ripercuotersi ancora con una certa gravità in questo mondo. È difficile capirlo, sarebbe già però interessante provare a immaginarsi un futuro di eventi che potenzialmente potrebbe essere diverso e che, al di là poi anche della proposta artistica, dell'occasione di socialità, e dietro a tutto questo porta anche dei riscontri e delle problematiche anche per ciò che riguarda la sostenibilità economica innanzitutto, perché poi sappiamo che un evento funziona almeno con gli standard con cui siamo stati abituati fino a questo momento ad organizzare e a frequentare eventi, funziona se tendenzialmente c'è tanta gente, perché la gente ha sempre avuto voglia di aggregarsi, di divertirsi assieme, e questo numero importante di persone anche dal punto di vista economico ha portato a dei business plan, a dei bilanci che servono ovviamente per organizzare degli eventi, che tenevano conto di una certa partecipazione. E dover pensare comunque a eventi diversi con numeri minori di persone che andrebbero poi a fruire di determinate occasioni di divertimento andrebbe a rivoluzionare anche dinamiche piuttosto critiche dal punto di vista della sostenibilità economica.
Certo, infatti come ti ringrazio per queste due analisi. A volte la risposta non esiste, bisogna sbattere la testa sulle varie possibilità e trovare uno spiraglio d'azione. Così come provocazione ogni tanto, no, quando discutiamo e pensiamo, e obiettivamente è una riflessione che facevo non più tardi di ieri, sarà possibile ancora, no, essere in mezzo alla Dragononesa a petto nudo con altre 5.000 persone? Sarà possibile essere a San Siro con altre 80.000 a vedere un concerto, una partita? Io appunto non più tardi di ieri, scorrendo le foto del cellulare in una vena così nostalgica, stavo guardando le foto del concerto dei Coldplay a Barcellona, quindi 100.000 persone ammassate, abbracciate, felici, eccetera eccetera. Questo tipo di possibilità esisterà ancora o non esisterà? È una bella domanda. E un'altra cosa, forse per entrare più nel dettaglio anche tecnico di quello che hai appena raccontato, in termini di bilanci, di economia, il panino onto, no? Che mi prenderò sulla piastra onta, no? Adesso lasciatemi scherzare con questi termini, però
mi piace.
Sarà ancora accettato, sarà ancora accettabile, o cambierà qualcosa di psicologico, no? Dentro di noi. Queste sono dei punti, no, su cui si deve partire a ragionare. È una patata bollente che ti ripasso, io non ho una risposta, però mi rendo conto siano tematiche da prendere di petto il prima possibile per non essere travolti da un altro tsunami come questo.
Allora, dal mio punto di vista ti rispondo con una non risposta. Probabilmente in questo momento non lo sappiamo, e quelle che possiamo fare sono delle ipotesi, ma è giusto farle per non trovarsi impreparati nel momento della potenziale ripartenza dell'organizzazione degli eventi. Io credo che appena comunque sarà possibile farlo, di certo anche dal punto di vista normativo e immagino che sia giusto così. Non sarà comunque possibile ripartire nelle stesse modalità, per esempio, in cui abbiamo vissuto l'ultima estate di eventi, quella del 2019, o l'ultimo capodanno, quello di quasi un anno fa, in cui andare a pensare di ragionare in questi termini non sarebbe stato neanche concepibile, no? Questo per fare capire come sono cambiate così velocemente determinate dinamiche. Io credo che si ripartirà, e dunque il legislatore giustamente inizialmente metterà anche dei limiti fino a quando comunque questa emergenza del Covid non verrà dichiarata finita, fino a che probabilmente, immaginiamo, il vaccino abbia il suo corso e che quindi i numeri verranno più che stabilizzati. E dal momento in cui non si parlerà più di Covid-19, perché da ottimista io credo che questo momento arriverà, debba arrivare, così come nei secoli, nei decenni, problematiche di questo tipo sono state sconfitte, anche in questa partita sicuramente l'umanità riuscirà a trovare una soluzione. Ecco, dal momento in cui l'emergenza Covid finirà, cosa cambierà? Sai cosa penso spesso? Penso ai ragazzi e ragazzini, anche molto giovani, che solitamente in queste ultime generazioni, all'età di 14, 15, 16, 17 anni, cominciavano ad approcciarsi, no, in quelle che erano le occasioni di divertimento, dalle piccole festicciole tra amici, poi frequentando bar, aperitivi, serate magari più tranquille, che però in mano a mano, in base anche alla fiducia che i genitori immettevano nel loro spazio di azione e di divertimento, andavano a frequentare. E un quindicenne, sedicenne, che per probabilmente almeno un paio d'anni non avrà questo tipo di inserimento sociale, no, nel mondo del divertimento, non è poi detto che, per esempio, all'età di 18 anni inizi a fare determinate esperienze, a partecipare a quelle occasioni di divertimento, così come avrebbe fatto prima di tutto questo all'età di 15-16 anni. Non lo sappiamo. Quindi, al di là di quello che sarà permesso fare dal punto di vista tecnico, giuridico, in base a quello che deciderà il legislatore, bisognerà capire anche come questa generazione, che sta ovviamente socializzando sempre di più, per esempio in maniera virtuale, già nell'ultimo decennio tante relazioni tra quelli che vengono definiti i millennials, no? Ormai non passavano più per la chiacchierata al bar, per il brindisi fatto tra amici, ma ahimè, dal punto di vista mio, passavano attraverso delle conversazioni fatte su Facebook, su Instagram, o attraverso commenti a un balletto di TikTok. Ecco, e passata questa fase, quando comunque questi ragazzi avranno già superato, no, un certo percorso anagrafico, vorranno comunque divertirsi così come avrebbero fatto prima, o così come hanno fatto i loro coetanei che hanno qualche anno in più in questo percorso? Punto di domanda. Non ricordiamoci che, insomma, almeno per ciò che riguarda gli eventi che abbracciano la fascia prettamente più giovanile, l'età che va da circa i 14, 15, 16, 17 anni in poi è proprio quella di questo inserimento sociale, no? E quindi il poter partecipare a eventi anche numericamente importanti come quelli che hai citato più, viene vista solitamente da un ragazzo, da una ragazza di quell'età, come una conquista. Staremo a vedere se ci sarà ancora proprio questa voglia e questa esigenza. E se così sarà, faremo finta che il Covid sia stata una gran brutta avventura che noi tutti, come l'intera umanità, avrà voluto affrontare, e cercheremo di ritornare un po' a bomba nell'organizzare in piena sicurezza quelli che sono gli eventi che abbiamo sempre fatto. Se così non farà, dovremo pensare a qualcosa di diverso. Tu prima citavi anche alcune problematiche, giustamente, dal punto di vista sanitario. Il classico panino, oggigiorno si direbbe da street food, ma che per noi era il panet con la lugianza, con la pasta della lugianza, o i miei amici bresciani direbbero il panino con la salamella, per intenderci, fatto così anche con una certa facilità, no?
Sì, o noi tutti, esatto, come dicevo prima, usando magari un termine sbagliato, ma direi che è più comprensibile a tutti, è il panino unto, no? È la voglia che ti viene dopo una serata, e comunque fa parte di un rituale che ha costruito, no, le generazioni fino a questa, al di fuori della discoteca, durante gli eventi, durante i concerti, no? La birrona nel bicchiere di plastica e il panino unto, per cui sono due immagini che hanno costellato le nostre generazioni. Ecco, è un dettaglio stupido, però rischiano di scomparire per sempre, no? Già erano in declino per tutte le nuove giustissime norme sanitarie che in qualche modo complicano il vostro lavoro. Ora bisognerà trovare e fare un passo in avanti.
Assolutamente sì, perché se solo pensiamo a quanta accortezza, quanti vincoli in questo momento i professionisti del mondo della ristorazione hanno dovuto applicare, no? al proprio modus operandi, al proprio iter nel proprio lavoro, pensare di dover applicare tutto questo a situazioni decisamente più borderline dal punto di vista della logistica che viene a mancare rispetto a una cucina di un ristorante, perché se pensiamo a tutti gli eventi in cui la parte food viene così proposta in modalità street food, con tutte le accortezze sanitarie dovute nel pieno rispetto dei protocolli HACCP, comunque, voglio dire, rappresenterebbero delle modalità con dei forti limiti se queste norme continuassero comunque a dover essere applicate. E, dal punto di vista delle difficoltà dell'organizzazione, vorrei ricordare che già prima del Covid, specialmente negli ultimi 2-3 anni, non di più aggiungerei, già era diventato molto difficile organizzare eventi importanti, e non mi riferisco solo al mondo dei concerti, al mondo delle discoteche, della musica, sto pensando anche alle grandi fiere, ai mercatini che tanto siamo abituati solitamente a frequentare nel periodo invernale. E per i problemi di pubblica sicurezza e i fatti gravi che a livello nazionale e europeo avevano fatto, ahimè, notizia, stiamo pensando al problema del terrorismo, ai fatti che avevano coinvolto tristemente la città di Torino in occasione di quella proiezione della semifinale di Champions, del fatto grave accaduto ad Ancona durante quell'ospitata di Sfera Ebbasta, che hanno creato dei morti, lo ricordiamo, hanno creato e evidenziato dei seri problemi di sicurezza talvolta nella gestione degli eventi, e aveva portato giustamente il legislatore a inasprire determinati parametri che però poi, riportati in dinamiche decisamente diverse da quelle che erano accadute in quegli specifici casi che avevano portato a incidenti molto gravi, e portavano a organizzare eventi con delle grosse difficoltà e con un dispendio economico assolutamente importante, tanto che negli ultimi 2-3 anni i grossi eventi cominciavano proprio ad andare in crisi, alcuni erano stati annullati, non potevano più essere organizzati, o comunque una volta organizzati portavano anche a dei deficit, perché riuscire a organizzare e rispettare quei parametri che erano stati inseriti non li rendeva più economicamente sostenibili. Io sto pensando ai grandi sforzi, per esempio immessi in termini di controllo di safety, di security, con tutti gli accorgimenti del caso, quindi uomini professionisti con abilitazioni specifiche da parte delle questure italiane che portano a svolgere quel lavoro cosiddetto del buttafuori, e quante risorse, quanti uomini servono oggigiorno per organizzare eventi di questo tipo. Già quindi nelle grosse manifestazioni il problema della sostenibilità economica si era evidenziato per questi motivi. Ora pensare di ripartire con degli eventi che probabilmente comunque numericamente non potranno più contare a delle masse di persone così importanti, masse che poi ovviamente apportano all'evento risorse economiche in termini di pagamento di un prezzo del biglietto d'ingresso, in termini di consumazioni di bevande e alimenti che portano poi agli organizzatori ad avere degli introiti che servono per pagare le spese logistiche, le spese degli artisti e le spese relative alla promozione e a tutto quanto concerne l'organizzazione di un evento. E è difficile capirlo, è certo che quando partiremo con i primi business plan dovremo stare molto attenti, e dovremo anche chiedere probabilmente ai frequentatori di essere disposti a pagare di più. Perché purtroppo qui apriamo un altro capitolo. In questi ultimi anni, quelli che ho visto, mi occupo da circa 20 anni di organizzazione di eventi, l'utenza è sempre abituata, ahimè, a pretendere servizi, a pretendere spettacoli, ma pagando sempre meno, o addirittura volendo fruire di un servizio senza riconoscere il prezzo di un biglietto d'ingresso. perché probabilmente questo mondo in cui internet, la rete, i social sono diventati un tutt'uno, no? Con il nostro ritmo di vita, e in cui tutto ci sembra economicamente accessibile in modo gratuito, sto pensando anche a tutta la pirateria che sta dietro il mondo della fruizione di contenuti multimediali, no? E come con disinvoltura un po' tutti, no? Pretendano di poter ascoltare tutta la musica di Spotify senza pagare un abbonamento, perché è giusto così nella mentalità comune, no? Che porta a voler avere tutto senza pagare il giusto, senza pagare il giusto prezzo di un servizio. Organizzare eventi con questa tendenza in cui l'utente tende a pretendere un evento di qualità senza pagare il giusto prezzo, con i costi dovuti a una gestione di sicurezza sicuramente cambiata rispetto a un tempo, e ora probabilmente pensando a degli eventi che comunque devono o dovranno ospitare un pubblico in termini numerici minori rispetto a un tempo, porta a dei ragionamenti difficili e ci dovrà così probabilmente portare a ripensare anche certe metodologie di organizzazione.
Certo. Beh, ti ringrazio, nel senso che questa tua ultima parte mi ha incantato, no? Nel senso che siamo entrati in un terreno vastissimo e non ci basta una vita intera, no, per discutere di questo, perché sono temi legati all'evoluzione della società, no? Temi sociali, e sono d'accordissimo su questo. Mi hai fatto venire in mente un grande discorso di un grande uomo che ci ha lasciato purtroppo poco tempo fa, che dipingeva, no, la modernità e la contemporaneità con solo diritti ma i doveri, no? E questo si incastra in tutte queste dinamiche legate agli eventi, no? Per cui una sono felice che ne stiamo parlando e stiamo già lavorando su questo. C'è sicuramente da ridisegnare un business plan di pensiero, c'è da ridisegnare il rapporto tra consumatore e proposta, e c'è da ridisegnare una visione, no, di questo settore. E una delle missioni della nostra scuola, della nostra Academy, è proprio questo, no? È riflettere su questo tipo di nuovi atteggiamenti che devono esserci. Dobbiamo ricostruire il nostro nuovo mondo, no? Partendo da analisi di questo tipo. Ora abbiamo scherzato sul panino unto, abbiamo scherzato con qualche aneddoto, però il nostro obiettivo oggi è tirare fuori i problemi che esistono e parlarne, sviscerarli, lasciarli lì, farli digerire e far capire alle persone che coscienza e conoscenza sono la svolta. Tu hai detto una cosa fondamentale: la persona media che arriva ad un evento e vuole tutto gratis, tutto subito e sfera e basta sul palco, è sacrosanto, lo voglio anch'io, perché è un mondo in cui un mondo che sta andando in questa direzione, sbagliatissimo. Comunque non possiamo cambiare questa cosa per ora, ma ci proveremo. Ecco, quella persona lì deve capire, no, che sforzi ci sono dietro quella offerta che gli viene fornita, per cui il prezzo di un biglietto, piuttosto che la comprensione dei sacrifici economici che si stanno dietro un'organizzazione di quel tipo, devono essere in qualche modo raccontati. E se sono raccontati in una maniera giusta, forse saranno compresi. E se forse saranno compresi, forse ci sarà un aiuto, no, a trovare una soluzione. Ecco, ci sono già 50 forse, però è così, no, che si va oltre. E ti ringrazio, continueremo a parlarne. Ora abbiamo sforato di circa 14 minuti il tempo limite, però è questa forse la bellezza, no? Noi siamo gente che overthinking, overtalking, come mi dicevano i miei colleghi in Kuwait, e per cui ti ringrazio Andrea, ringrazio sia l'amico che il professionista che il DJ Lou Albert, per cui ringrazio tutte le tue personalità, e lo dico in senso positivo e non clinico psicologico, e grazie. Ora sto pensando a una sigla di chiusura, per cui se vuoi fare un piccolo saluto mentre rifletto sulla fantasia musicale per chiudere questo intervento, ecco. questo è il momento.
Io ti ringrazio Luca, ti ringrazio e mi complimento per le puntuali analisi che poi stai riportando anche nel presentare questo podcast davvero innovativo e che fa parte di un progetto molto ambizioso, questa Val di Non Academy, su cui in primis nutro grandi speranze. Mi viene da dire che in tutto questo paradossalmente non siamo arrivati, ma abbiamo già sforato nei tempi, a parlare di eventi multimediali, di queste dirette Facebook che potrebbero sostituire il mondo degli eventi vissuti nella socialità. Io ci credo poco, ci stiamo credendo poco. Probabilmente la multimedialità potrà aiutare a rendere più completi da un certo punto di vista degli eventi che magari potranno interconnettere più situazioni in presenza, vissute in presenza, più piccole, ma comunque non potrà mai sostituire l'emozione di vivere una manifestazione, un evento dal vivo. Solo per così chiudere con questo punto che mi sembrava doveroso dover citare.
Hai fatto benissimo, il digitale gioca una grande partita, ma queste sono risposte che esistono già, no? Come hai detto tu, sono già realtà e quindi a noi interessano fino a un certo punto. Noi dobbiamo andare oltre e capire cosa sarà. Il digitale sicuramente gioca una grande partita, ha invaso le nostre vite, aiuta, deve rimanere strumento a supporto di, per cui bene ma non benissimo. dobbiamo pensare a sbrogliare il nodo, no? Quindi non il digitale è uno strumento che sicuramente aiuta, che amplifica, che accelera, però non basta. E ti ringrazio anche per questo punto, ne continueremo a parlare, non vedo l'ora di sbattere la testa su queste tematiche, provare a ridisegnare il business plan di questo futuro possibile. Non mi è ancora venuta in mente la sigla, però ci sto pensando, quindi farei un saluto finale. Ti ringrazio ancora una volta davvero di cuore e speriamo che ci sia un aiuto da parte di tutti. Stiamo cercando di pensare a ridisegnare, no, il futuro della Val di Non e il nostro futuro, per cui siamo aperti e aspettiamo l'aiuto di tutti, perché l'innovazione si fa insieme. Quindi grazie.
Grazie ancora Luca e buon lavoro.